mia vita, finché vivo canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene, egli è fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama il giusto.
Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato nel Salmo con le parole che dicono: il Signore dona la vista ai ciechi. Questa sera vedremo il miracolo di Gesù che dona la vista. Ecco, vedere la luce vuol dire venire alla luce, vuol dire nascere. E tutte le religioni vogliono giungere a un'illuminazione, come una nuova nascita. È il desiderio dell'uomo vedere la luce, invece che vedere le tenebre. Ecco, il dono che Gesù fa, il dono ultimo, è quello proprio di venire alla luce, essere illuminati. Ecco, non per una lampadina esterna, non per particolari visioni, ma semplicemente perché abbiamo gli occhi nuovi. Venire alla luce vuol dire vedere la realtà come è, non avere visioni strane. E la realtà è che Dio è Padre, noi siamo figli, e quindi è vedere la nostra realtà di figli. E il senso del cammino fatto l'anno scorso e quest'anno attraverso la parola del Vangelo è proprio questa esperienza di Gesù che si fa nostro fratello per farci figli. E ci apre gli occhi. Questa sera vedremo questa apertura degli occhi, che poi è la fede, che è il miracolo definitivo, che poi ci permette di parlare, cioè di entrare in comunione coi fratelli. Scoperta la mia essenza di figlio, vivendo da figlio, ecco che entro in comunione coi fratelli.
Pare che specificamente anche questa sera il tema è la fede. E così, rileggendo questo brano, mi passo che proprio la fede di cui è reso capace l'uomo, di cui siamo resi capaci, è un po' la nostra onnipotenza. Una certa quale onnipotenza ci è concessa attraverso la fede. Proprio si dice che tutto è possibile per chi crede. Bene, allora prendiamo da Matteo, capitolo 9, 27-34. Mentre Gesù passa di lì, due ciechi lo seguivano urlando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Giunto in casa, i ciechi gli si fecero avanti. E Gesù disse loro: credete voi che io possa fare questo? Gli risposero: sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: sia fatto a voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù fremette nei loro confronti, dicendo: «Badate che nessuno lo sappia». Ma essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella regione. Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. Scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare. E la folla, presa da meraviglia, diceva: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni».
Ecco, prima di commentare il testo diamo una piccola istruzione di vita spirituale collegata a questo testo che parla di luce e di illuminazione. E credo che tutti noi abbiamo spesso l'esperienza del contrario della luce, di sentirci piuttosto oscuri dentro e fuori, di sentirci tristi e tenebrosi. Guardando in giro le facce normalmente il mattino quando andate al lavoro, credo che abbiate questa sensazione. E se poi vedete la vostra allo specchio, pure. Che poi capita tante volte durante la giornata che ci attraversano delle ombre terribili di preoccupazioni, di ansie, che ci precipitano nel vuoto, non sai neanche quale vuoto e non sai neanche quale preoccupazione. Sono cose che avvengono se uno a una persona così che è molto avanti spiritualmente avvengono 100-200 volte al giorno. A una persona che non è avanti non avviene mai perché resta normalmente lì. Cioè resta normalmente al buio, piatta. Quando invece emerge un po' si accorge che ogni tanto va giù. Ecco, provate a pensare, fermatevi in quel momento e provate a volgere lo sguardo al Signore. Normalmente siamo tristi perché e guardiamo il nostro io, o almeno quello che noi pensiamo essere il nostro io, cioè le cose da fare, le nostre preoccupazioni, il mondo che ci circonda. Guardiamo ciò che non va e diventiamo tristi giustamente. Provate in quel momento a sollevare gli occhi verso il Signore. Vi accorgete che cambia. Il vostro volto diventa raggiante. Cioè, se tu vivi alla presenza del tuo io o alla presenza di Dio, ti accorgi subito, è come se vivi alla presenza del sole o sotto l'ombra. Il sole c'è sempre, ma le nostre preoccupazioni ci fanno ombra. Prova in quel momento a ricordarti di Dio e ti accorgi che riconquisti la pace che ti permette di vedere la realtà con molta più serenità, con molta più forza e con verità. Perché normalmente non vediamo la verità, ma le proiezioni delle nostre paure, che poi dopo le realizziamo ampiamente, durante la giornata. Ecco, e penso questo è un suggerimento spirituale e di illuminazione interiore, utilizzando i momenti oscuri di tenebra, ecco, in quel momento ci si accorge che non va bene, volgetevi al Signore. Volgi gli occhi al Signore e Lui libererà dal laccio il tuo piede.
La citazione del Salmo 25, questa citazione faccio seguire allora un'altra, Efesini 5,14. «Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà».
Qua adesso, venendo al testo di questa sera, abbiamo due miracoli connessi tra di loro, la guarigione della vista e il cominciare a parlare, che sono gli ultimi due dei 10 miracoli che Gesù fa. Dopo il discorso sul monte, dove Gesù dice la parola della verità che siamo figli, ecco che questa parola opera in noi vari miracoli. Il primo globale è quello di prospettarci la vita nuova. Poi c'è il miracolo del centurione, si vede che questa vita nuova è frutto della fede. Poi c'è il miracolo della suocera di Pietro, questa vita nuova si esprime nel servizio. Poi c'è il miracolo della barca, Gesù che dorme si risveglia, c'è proprio ciò che ci porta a questa vita nuova nel servizio, è il servizio di Gesù che dorme, cioè muore con noi e risuscita, cioè la sua condivisione della nostra esistenza. Poi vediamo l'esorcismo, cioè questo suo essere presente con noi nella morte e nella vita ci libera dalla paura della morte, che ci tiene schiavi per tutta la vita. E poi abbiamo visto il miracolo del perdono che ci fa camminare, la volta scorsa il miracolo del dono della vita, che innasce la vita nuova, e questa sera è espresso ancora questo miracolo del dono della vita attraverso i due segni più evidenti, il venire alla luce, il vedere la realtà, e il parlare, cioè il comunicare, perché la nostra realtà è che siamo figli e quindi fratelli, e nella comunicazione tra fratelli, nel dono della parola, viviamo la nostra verità.
Versetto 27, allora. Mentre Gesù passa di lì, due ciechi lo seguivano urlando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi.
Si dice che Gesù passa di lì, non si sa dove sia lì. Ecco, e questo lì è qui. Cioè, è un luogo qualunque, è quel luogo, ed è quel luogo dove si trova il lettore se vuole. Cioè, normalmente, se voi notate, il luogo e il nome dei miracolati non viene detto perché è anonimo. Ognuno deve prestare il suo nome. Gesù passa di qui come è passato di lì. E ci sono due ciechi che lo seguono. Innanzitutto, prima di vedere i due ciechi, è interessante che dei ciechi seguano. Com'è possibile che lo seguano se sono ciechi? Può un cieco accompagnare un altro cieco, innanzitutto? No, anche il cieco può seguire il Signore. Anche noi siamo ancora sostanzialmente ciechi su tante cose, non siamo venuti alla luce della verità, eppure abbiamo quell'affetto per Lui che ce lo fa seguire. Perché se non lo segui, non sei guarito. Cioè, il seguirlo è già il principio della guarigione. È proprio chi lo segue, chi fa il suo stesso cammino, che viene progressivamente guarito.
Perciò sono l'immagine del discepolo, sono l'immagine, al plurale, dei discepoli che appunto seguono Gesù pur essendo ciechi. Poco alla volta, gradualmente, saranno illuminati.
Perché se io aspettassi di essere illuminato, bello, bravo e buono per seguire il Signore, non lo seguirei mai. Invece lo seguo così come sono, nella mia cecità, nella mia meschinità, nelle mie chiusure, lo seguo. Che è il primo gesto di illuminazione, perché seguirlo è gesto di amore e di fiducia. E l'illuminazione è il compimento di questo amore, di questa fiducia. Poi si parla di ciechi. Ecco, il cieco è uno per cui tutto è tenebra, tutto è scuro, non è ancora venuto alla luce. La realtà sa che c'è perché ci sbatte contro e gli fa male. E rappresenta un po' il nostro modo di vivere a questo mondo. Viviamo al buio, non comprendiamo il senso della realtà, delle cose, perché questo, perché quello, eppure sono cose che ci sono e che ci sbattiamo contro e che ci fanno male. Basta aprire gli occhi e poi si vede che magari quella è una sedia, ti puoi sedere, e quella è una brocca d'acqua, non occorre rovesciarla, la puoi bere. Cioè, non abbiamo capito il senso delle cose che ci sono e della nostra vita in questo mondo. E uno che non capisce il senso non è ancora nato come uomo. Non è nato alla vita, perché la vita per lui è il non senso, cioè la non vita. Quindi se volentieri rinuncerei, Quindi rappresenta la drammaticità dell'uomo che è fatto per la gioia, per la luce, perché la luce è più che un simbolo di Dio. La luce è il principio della creazione, fa vedere le cose, ma le fa essere per quel che sono. È calore, vita, è simbolo di amore, e la luce riassume tutto ciò che c'è di positivo nel mondo. Per lui tutto è negativo, tutto è nero. E i ciechi sono due, in questo caso siamo noi due, ma...
Non avevo visto questo riferimento.
Cioè, se notate, negli altri Vangeli è uno solo. Matteo, dove uno, ne mette spesso due volentieri. Perché due? E il secondo è il lettore. Perché quel miracolo non è avvenuto solo una volta, è avvenuto una volta e chi lo racconta dice: c'è qui un altro cieco insieme, sono io. Perché il lettore è sempre direttamente coinvolto nel racconto. Praticamente il racconto, c'è Gesù che è colui che fa e il lettore è colui che entra in azione attraverso l'altro con cui Gesù agisce. Cioè c'è quel cieco a cui Gesù fa il dono della vista, ecco, a me fa la stessa cosa. Per questo si legge il Vangelo, perché quello che è raccontato, ricordato da chi l'ha sperimentato, diventi anche esperienza di chi legge, se no non ha senso raccontarlo. E questi ciechi gridano, urlano. Ecco, questo grido e questo urlo è la forma fondamentale di preghiera.
Sì, stavo pensando appunto che la preghiera progredisce, diciamo, evolve anche e si sviluppa in un seguito di sentimenti, forse anche di pensieri calmi e ben articolati, ma principia con un grido che solitamente è di lamento, e però scuote questo grido il Signore. Ho sott'occhio la finale del capitolo secondo dell'Esodo, dove si dice: gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, gemettero, alzarono grida di lamento, e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza. Dio guardò la condizione degli israeliti. Questo versetto mi suggerisce che proprio il nostro grido quasi sveglia Dio, lo rende attento, capace di vedere, di guardare. Questi gridano, urlano.
E la scena è anche così molto efficace. In questa notte, il cieco vive nella notte, si alza questo grido che lacera la notte e saranno illuminate. Richiama anche il grido di chi nasce. Già il gridare è nasce. È il principio della luce, il gridare a Dio, perché stabilire la relazione con Lui è lì il principio della luce.
Figlio di Davide, abbi pietà di noi.
Questi ciechi vedono molto, vedono che Gesù è figlio di Davide, cioè colui che realizza le promesse di Dio, e vedono che Lui è pietà, cioè è amore, tenerezza e compassione. E non è solo tenerezza e compassione in generale, per noi, per me. Praticamente, se notate, in questo grido c'è già la visione della fede, che quello che ho davanti compie le promesse di Dio, perché Lui è la misericordia di Dio per me. E difatti, se noterete adesso, tutto il miracolo si svolge su questo tema della fede, c'è un esame di fede in fondo, la visione.
Giunto in casa, i ciechi gli si fecero avanti e Gesù disse loro: credete voi che io possa fare questo? E gli risposero: sì, o Signore.
Il miracolo, è un particolare di Matteo, avviene in casa. la casa è il simbolo della Chiesa, cioè il miracolo della fede e dell'illuminazione avviene nella comunità. Perché? Perché la fede e l'illuminazione consiste nel capire che siamo figli, e lo capisco mediante i fratelli.
Allora il miracolo è mirato non a che uno veda delle cose, ma a che veda delle persone e che scorga in loro i fratelli, i figli dello stesso padre.
Vede gente di casa sua. Normalmente noi cosa vediamo nell'altro? Vediamo l'estraneo, il concorrente, lo scocciatore, il nemico. Questo è quello che vediamo nell'altro. Cioè siamo ciechi. Siamo ciechi sulla nostra realtà di fratelli suoi. Quindi è importante questa casa dove ci si avvicina a Gesù e Gesù domanda: credete che io possa fare questo? Il problema non è se lui può farlo o non può farlo, il problema è se io credo. Il problema non è di chi è Dio, il problema è del mio rapporto con Lui e della fiducia che io ho in Lui. Quindi è interessante, il miracolo lo fa la nostra fede, perché è la nostra fede che è illuminazione, cioè ci fa capire chi è Dio.
Rendo per immagine, ecco, il Signore chiede che noi diamo il via libero, via libera, chiede che noi facciamo scattare il verde, si muove. Ecco, dipende da noi. Se non diamo la via libera, se non facciamo scattare il verde, lo immobilizziamo. Qui sta un po', ecco, la nostra onnipotenza, negativa o positiva, in un certo senso.
Cioè, praticamente la fede è la comunione con Lui e coi fratelli e può essere fatta solo dalla nostra libertà. E la fede è questo grande gesto di libertà, di entrare in relazione positiva con Lui e con gli altri. E se non ho questa fede non avviene nessun miracolo, qualunque cosa avvenga, anche se risuscita un morto, che importa che risusciti un morto, risuscita per crepare ancora. Invece quel che importa è davvero questa percezione della vita nuova, avere occhi nuovi per vedere che questa realtà è divina. In questa realtà è presente il Signore, in me e negli altri. Cioè, è vedere la realtà. Al di là delle nostre menzogne. Per questo allora è lungo l'esame della fede, perché il problema è di avere questa fede. E tutta la parola che abbiamo ascoltato, il discorso sul monte, dove Gesù descrive il contenuto di questa fede che è il vivere da figli, è questa l'illuminazione. Cioè, la fede è avere l'occhio stesso di Dio sulla realtà. Avere occhi nuovi. Cioè quell'occhio di bontà, di misericordia, di amore, di compassione, di tenerezza, di rispetto, di libertà. E questo l'illuminato non è chi vede luci, è chi vive con semplicità il suo essere figlio e si vuol bene perché si sente voluto bene e accoglie gli altri. Questa è la fede in concreto. E questi rispondono: sì, credo che tu puoi fare questo.
Ecco, si accende il verde, allora ecco, il Signore illuminerà. Versetto 29: allora toccò loro gli occhi e disse: sia fatto a voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù fremette nei loro confronti, dicendo: badate che nessuno lo sappia.
Se noi abbiamo fede, il Signore ci tocca. Ecco, il toccare è la forma fondamentale di esperienza, di conoscenza. Dio si fa conoscere, ci tocca. e il toccare indica scambio, comunione, entriamo in comunione con Lui. Abbiamo con Lui lo scambio, vediamo come Lui, amiamo come Lui. E avviene secondo la nostra fede. Cioè riceviamo questo dono nella misura in cui abbiamo fede di riceverlo. Perché Dio è dono infinito e il dono lo ricevi nella misura della tua disponibilità a riceverlo. Quindi non ha misura questo dono.
Guardavo adesso come discorso, non è impostato sulla volontà. Volete voi che io vi guarisca? Sì, lo vogliamo, allora faccio secondo la vostra volontà. Ma credete voi che io possa farlo? Sì, lo crediamo. Allora avvenga secondo la vostra fede. È tutto sul piano della fede.
Ed è interessante, però avviene. Cioè la fede si realizza per un motivo semplice, che la fede è l'apertura dell'occhio sulla realtà. Non fa nulla di strano, fa capire il senso di questo mondo. Risponde alla domanda fondamentale: perché vivo? Vivo per vivere nelle tenebre, nell'angoscia, nella morte, destinato al nulla, o vivo per qualcos'altro? O vengo da Dio e torno a Dio e già ora vivo nei fratelli questa realtà del Padre? E questa è semplicemente la fede, qualcosa di molto ragionevole e molto luminoso. Risponde alla ragione profonda dell'uomo che cerca la luce, la felicità, che cerca l'amore, la fraternità, che cerca da dove viene e dove va. Ecco, però è una ragione che non è che dice mi metto a tavolino e ragionando deduco, non è che uno mettendosi al buio con le tapparelle giù deduca il sole, deve aprire gli scuri. Deve aprirsi all'altro, cioè aprirsi al sole, aprirsi a Dio. Se no con i miei ragionamenti non mi solleverò mai da terra, se non qualche centimetro forse, ma poi si ricade. E subito si aprirono gli occhi, cioè proprio il venire alla luce, che è la cosa più bella. Cioè quando l'uomo dice, ora capisco chi sono, perché sono al mondo, perché gli altri. Si comincia a trovare il mondo interessante. E si trovano tante cose belle che prima non si sapevano, e poi le cose brutte le si vede con altro sguardo, non come la norma che fa dire non c'è nulla di buono, ma come il luogo di una comprensione più profonda, di un amore, di un impegno più profondo, quindi di un'umanità ancora più vera. E poi Gesù, dopo il miracolo, dice gli fremette contro di loro sempre e gli dice che nessuno lo sappia. È strano, Gesù nella sua vita non ha mai voluto pubblicità sui miracoli, se no tutti andavano a chiedere la vista e a lui non gli interessava di dar la vista, non faceva concorrenza agli oftalmici, voleva un'altra cosa. Voleva che l'uomo aprisse gli occhi sulla realtà. E non a caso si prende come modello di illuminato un cieco, perché spesso i ciechi sono i veggenti. Hanno un'altra luce. Quindi Gesù dice che nessuno lo sappia perché non voleva pubblicità. Però,
no, pensavo anche un po', il cosiddetto segreto messianico rimarcato in qualche altro Vangelo, in qualche modo è anche l'incomunicabilità dell'esperienza di fede. E poi anche ritengo, forse soprattutto ritengo, che è un po' la tutela del processo di maturazione, di crescita della fede, un processo di crescita graduale fino alla croce, allora si potrà anche prorompere, fino allora vacci piano, non dirlo. Comunque avviene che essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta la regione, in quella regione.
È interessante che Gesù sempre proibisce di dire, di raccontare del miracolo, e sempre si trasgredisce la sua ingiunzione. Ecco, e tutte e due le cose sono giuste e vere. Gesù non vuole pubblicità, che non si dica. Chi però ha fatto l'esperienza, la comunica, non gli altri. Quindi è detto per noi che reggiamo, non dirlo a nessuno. Fai prima la stessa esperienza, poi sarai come il cieco che può raccontarlo, se no cosa racconti? Racconti la luce che non hai visto? Racconti del cibo che non hai mangiato? Allora è un invito a fare l'esperienza, allora non c'è più nessun segreto. E quando parli, parla della tua esperienza, magari la mia esperienza sono ancora cieco, sì, sono ancora cieco, e allora comincerò dall'inizio e comincio a chiedere. Ecco, questo è il primo miracolo, che è venire alla luce, e venire alla luce è il nascere del figlio e scoprire la propria realtà. Ed è l'ultimo frutto della parola che Gesù ha detto sul monte, e facci scoprire la nostra realtà, la realtà che siamo figli.
E allora scoprire, vedere negli altri i fratelli. Credo che proprio in questo caso il miracolo compiuto all'interno della casa sia appunto non tanto avere la vista per vedere, un vedere generico, ma è un miracolo mirato a far riconoscere negli altri fratelli a cui si comunica la parola. Qui passiamo all'altro miracolo. Cambio di scena. Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. Scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare, e la folla, presa da stupore, meraviglia, diceva: non si è mai vista una cosa simile in Israele.
Quando nel Vangelo vedete accostati due racconti, non è come uno che mette insieme due pezzi che non c'entrano assolutamente, è sempre come un mosaico, c'è una storia unica che si svolge e un brano spiega l'altro. Cioè, proprio dopo aver aperto gli occhi sulla tua realtà, che sei figlio, allora parli. E parlare vuol dire comunicare. Comunicare vuol dire entrare in comunione con l'altro. È il principio della fraternità, il parlare in verità sulla realtà tua che hai visto. Quindi riesci a parlare, a essere uomo, a entrare in comunione con gli altri, perché? Perché finalmente sei entrato in comunione con te, con la tua verità. Fino a quando non sei in te, cosa dici agli altri? Dici delle menzogne, non parli. Nessuna parola è mai vera. Le parole servono solo per imbrogliarsi, per non comunicare, per fraintendersi, per litigare. La parola governa il mondo, tra l'altro, e l'immagine. Quando invece hai visto la realtà, ecco che la parola diventa luogo di comunione. Ed è il miracolo definitivo, è la comunione tra di noi. Che la nostra parola è vera, risponde alla verità che ho dentro, e comunica a me, all'altro e viceversa. Che è il grande desiderio dell'uomo, scoprire chi è lui e poi entrare in comunione con gli altri. Ed è interessante che questo essere muto è imputato a un demonio. È il vero demonio, il vero spirito del male, quello che impedisce la comunicazione, è il divisore, appunto, è colui che ci divide. E guardate i grandi disturbi che abbiamo nella comunicazione, nella famiglia stessa, all'interno delle coppie, coi figli. Sono tutti disturbi di parola gravissimi, non ci si intende mai. Provate a vedere che quantità di parole durante un giorno sono espresse per esprimere stizza, rancore, rimprovero, magari celato ovviamente, perché abbiamo una certa educazione. E quante invece sono davvero espressione di gioia, di luce, di felicità che si comunica all'altro. Quante sono parole di potere, di dominio? Per accattivarsi l'altro, per prenderlo o per allontanarlo se disturba. La maggior parte. Cioè, sono parole che dividono. Sarebbe meglio essere muti, appunto. Quando siamo guariti alla vista, finalmente la nostra parola diventa parola divina. Dio è parola e comunione. La parola è intelligenza che si dona all'altro, diventa amore.
Guardavo come logicamente, essendo questo uomo chiuso da questa vitalità mortifera, separato, isolato, evidentemente, dico logicamente, questo non poteva andare da solo. I due seguivano urlando, i due ciechi intendo. Questo non può presentarsi da Gesù. Viene portato, viene presentato. È interessante questo. E versetto seguente, 33, scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare. La folla, presa da meraviglia, diceva: non si è mai vista una cosa simile in Israele.
Ecco, non si è mai vista una cosa simile in Israele. È il punto d'arrivo della storia di Israele, di tutta la promessa di Dio, è questo poter parlare. Pensate quanto è bello e quando ci si intende si può parlare, comunicare. Quando la parola è armonia, risponde alla verità tua ed è colta come verità e l'altro ti comunica la verità. È il mondo nuovo. È il mondo che Dio con la sua parola ha creato fin dal principio. Ecco, a questo miracolo ci vuol portare la parola di Dio. Evidentemente il miracolo è progressivo, sono 10, uno dopo l'altro, e non sono mai conclusi. È un cammino aperto, è quel miracolo che lentamente fa in noi la parola, lentamente ci illumina, ci fa venire alla luce, ci fa nascere in misura sempre più piena, e poi ci permette in misura sempre più piena, giorno dopo giorno, di comunicare. Se vediamo il finale.
L'ultimo versetto dice che, insomma, quello che succede non lascia le cose come prima, cioè non lascia indifferenti, si prende posizione, o si accetta o si respinge. I farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni.
Interessante. I due ciechi avevano fede e ci vedono. Questi non hanno fede e vedono il contrario. Sono ciechi. Cioè interpretano all'incontrario la realtà. È proprio così male che uno ci veda? E loro riescono a tradurre in male anche il bene, e sarà il diavolo a farlo. Cioè questa è la vera cecità. Il non avere fiducia e l'interpretare negativamente comunque qualunque cosa avvenga. Ed è interessante, parlano, ma è questo l'essere muti, il parlare per dire cose che non rispondono alla realtà, per le cattive interpretazioni della realtà, che sono normalmente le parole che leggiamo e che diciamo, che sono la nostra cecità. Ci viviamo allora sotto il dominio ancora del demonio, del divisore. Allora credo che il finale ci ricaccia all'inizio, i due ciechi. Anche se siamo farisei, possiamo essere come i due ciechi allora e fare il cammino dei ciechi per giungere alla luce.
Sì, o ci si apre, per tradurre in immagini, alla parola, o si spalanca la porta, o come qui, si chiude con una doppia, triplice mandata, ci si blinda nei confronti della parola. Bene, sostiamo ancora così poco, al solito cogliendo ciò che ricordiamo, ciò che abbiamo sentito come particolarmente significativo. Poi vincendo un po' questa ritrosia che si accentua qui in questa chiesa, diremo quello che, magari riferendo un versetto, una parola, quello che è stato per noi significativo e buono.
Prima do dei testi che possono essere utili. Il Salmo 34, Giovanni 9 e Isaia 60, poi anche Efesini 5,14.
Si può citare anche Giovanni 8,12, sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Sostiamo allora.
Pensavo che qui è nella casa comune, che è la casa del Padre, si può anche comunicare semplicemente come fratelli senza avere soggezione. Ho presente un quadro del Magnasco che raffigura la dottrina cristiana in una chiesa di gesuiti, non so se non era San Fedele. Ecco, cioè, davvero ci si ritrova attorno alla parola ed è un luogo di scambio, di comunione. Questa chiesa era stata fatta per quello, come vedete, ad auditorium, col pulpito in mezzo.
Eventualmente ci si può anche spostare per venire al microfono, perché io fino in fondo non ci arrivo. Faccio il possibile. Coraggio. E dopo le prime volte penso che sarà meno difficile.
Mi chiamo Sergio, volevo riprendere il primo suggerimento che ha dato Silvano, che mi era piaciuto molto, quello di guardare verso Dio. E volevo dire che e certe volte a me capita di farlo anche proprio somaticamente, materialmente, no? Magari durante la giornata, quando uno è sempre più proteso, no? e tende sempre più a ripiegarsi verso se stesso nella concentrazione, così. E certe volte io distendo la schiena, guardo in alto, no? Anche per stare meglio, guardo il soffitto e mi piace pensare che oltre il soffitto c'è un soffitto più grande e poi c'è Dio, insomma, quindi. Ah, con me funziona, può essere una stupidaggine, magari funziona anche con qualcun altro.
Non occorre guardare il soffitto, eh. Si può guardare anche nel cuore.
Per quanto riguarda il gridarlo a tutti, io mi sono convertito 2 anni e mezzo fa e dopo praticamente qualsiasi persona che incontravo, che conoscevo, probabilmente non gliene fregava niente, io glielo dicevo. E questo secondo me è un messaggio, che è un grido che si vuole far sapere agli altri. È un voler rendere comune a chi non lo sa, a chi non vede, far capire appunto che c'è la possibilità di vedere, ovviamente seguendo il Signore.
E credo che è interessante vedere come da una persona puoi capire, cioè se è luminoso nelle tenebre lo vedi, stai volentieri con uno che sta bene, che è contento, e stai male, non stai volentieri con uno che non è contento. Quindi già proprio il tuo aver capito la tua verità, la tua comunione con Dio diventa luce che illumina. Dice Gesù, voi siete la luce del mondo. E poi facilmente l'altro stesso ti chiede o glielo dici il perché, ma già il tuo agire è già luminoso, è già da fratello. Cioè testimonia già una presenza. E la comunicazione per sé della fede avviene più così, attraverso questa testimonianza di luce interiore che uno porta e l'altro dice, beh, mi piace così.
Il salmo che si suggeriva, 34, credo che dica esattamente in un versetto, guardate a lui e il vostro volto non arrossirà, oppure anche in un'altra traduzione, sarete raggianti. Uno non è che nella fede brilli di luce propria, ecco, riflette la luce che ha sperimentato da Dio.
Io sono... fare in modo che gli altri lo sappiano, soprattutto i ciechi, e sono tanti quelli che vivono intorno a me in particolare.
E penso davvero che la nostra, diciamo, luce interiore, che vuol dire il nostro amore e il rispetto dell'altro, porta molta luce all'altro. Poi al momento giusto l'altro capirà, non sta a noi conoscere i tempi, ma è...
A me ha colpito invece il fatto dei due ciechi che non ci vedono e che seguono Gesù. In effetti è la mia esperienza, però nello stesso tempo, cioè, cerco di spiegarmi. Per esempio, non so, prima vivevo magari con angoscia, con una certa tristezza, alcune mie insicurezze. E vabbè, adesso continuo lo stesso a non vedere, però ciò che sta cambiando in me, che attraverso un cammino interiore con Gesù, tipo, non so, la preghiera quotidiana e tante altre cose, comincio a dire, Gesù, sono proprio felice di queste mie insicurezze, sono felice di queste mie ferite. E capisco che sia il rapporto verso me stessa chiaramente migliore, ma soprattutto verso gli altri. E noto anche che gli altri cambiano nei miei confronti, quindi non so, forse anche...
E penso che sia interessante vedere che per sé la fede non fa nessun miracolo, sono come ero prima. Però guarda te, sono contento. Mentre prima me la prendevo, mi prendeva schiaffi, a pugni, mi dava i sensi di colpa, se non li avevo ero in colpa di non avere i sensi di colpa. Comunque pur di prendermela con me tutto era buono, ora sono come sono, sono figlio di Dio e non è cambiato nulla delle difficoltà. Le difficoltà sono uguali, la vita è uguale, ma è un'altra la luce, lo spirito con cui le affronto. Ed è questo il cambiamento. Se fosse un altro, temo che sia un'illusione. Cioè, se è cambiata la realtà, oddio, avevi allucinazioni prima o adesso. Invece la realtà la vedi uguale, però ti accorgi che sei cambiato tu.
Io volevo chiedere se è possibile che, cioè il perché di 10 miracoli. Il mio primo pensiero è stato ricollegarlo ai 10 comandamenti, come se quello fosse un modo con cui Dio aveva comunicato il modo di vivere dei primi tempi della fede, e questo può essere un modo con cui Gesù ci comunica come vivere questa nuova fede. Però non so, è un'idea un po'.
Io non ci avevo mai pensato, non mi risulta neanche altri, però è vero. Dai 10 comandi seguono i 10 doni. E 10 è un numero che rappresenta le mani dell'uomo, rappresenta il minimo della comunità anche. È un numero di totalità, di completezza. E vuol dire che lui fa la sua azione in modo completo, la fa per la comunità, la fa per la comunità umana, quindi è restituire l'uomo a se stesso, però è anche vero, cioè se prima c'erano 10 comandi, ora ci sono 10 doni, i comandi erano divieti normalmente.
Non siamo ancora arrivati a 10 interventi, possiamo farne altri allora. Qui in mezzo magari
Giuseppe.
Più facile, sì.
Una cosa che mi succede è che al mattino quando mi alzo mi accorgo di essere abbastanza cieco. E mi metto in preghiera e vivo un momento di realismo sulla mia vita e comincio la giornata in questo modo. Poi però di minuto in minuto in ufficio con gli altri, con i colleghi, le persone a cui voglio bene, è come se a mano invece perdo questa luce e mi sembra di vedere tutto molto meglio dal punto di vista del mondo, cioè inizio a capire che quello è cattivo, che quello mi vuole tirare questa fregatura, che l'altro fingeva di volermi bene ma in realtà è sempre la solita storia, finché arrivo a sera che ho visto tutto e in realtà sono diventato completamente non vedente.
Sì, il suggerimento che dava all'inizio era proprio per conservare la vista lucida durante il giorno, perché facilmente davvero le preoccupazioni ci sopravanzano e rischiamo di vederle come unica realtà, mentre invece la realtà è un'altra, la realtà è che siamo figli di Dio e che possiamo vivere da fratelli, e questo, anche se c'è la mia cattiveria che esce, ogni volta che esce mi posso richiamare a questo dono di Dio invece che alla mia cattiveria o che l'altrui che mi abbatte. Per questo è importante usare quei momenti anche di calo durante il giorno dove vedi che perdi la pace e la gioia per riportare il tuo sguardo sul punto giusto. Tra l'altro non perdi tempo, lo guadagni solo, ti preoccupi di meno.
A me veniva in mente quel versetto di Giobbe che dice: prima ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono. E mi sembra proprio che sia l'incontro con qualcuno, che diventa poi anche il toccare, l'entrare in comunione. Quello che dicevi tu prima, Silvano, no? In fondo uno è sempre lo stesso. Però è come quando fai l'esperienza di incontrare una persona speciale, una persona, non so, l'esperienza di innamorarti, per esempio, no? Finalmente ti vedo, in realtà sei sempre lo stesso, però hai fatto un'esperienza talmente diversa che gli altri sicuramente lo notano, perché appunto prima ti conoscevo per sentito dire, ma adesso ti vedo, sono io che ti vedo.
Molto piaciuto il fatto di sapere dare senso alle cose, no?
Perché fino adesso avevo percepito la fede come, non so, chiedere aiuto al Signore per vivere, non so, perché mi dia una cosa o un'altra. No, come una domanda, vabbè, ma anche che Gesù Cristo è la salvezza dell'uomo, però mi sembra molto importante il fatto di dare senso a ogni cosa, no? Alle circostanze, a tutto quello che ci capita. Ed è molto bello perché una fede che non dà senso alle cose, penso che sia una fede inutile, che serve poco, no? Quindi deve illuminare tutta la mia vita la fede, i rapporti con le persone. E poi penso che non mi devo fare mortificare delle cose negative, no? Perché gli altri sempre percepiscono mediante la nostra persona come noi viviamo, noi comunichiamo. E quindi quanto l'altro, magari il momento buono che il Signore cerca di illuminarlo, gli fa capire chi era l'altro, no? Quindi anche quando l'altro sembra che ci vuole fare la parte del diavolo, può essere ancora una domanda per noi, no? Magari quella di pregare per quella persona. Oppure magari rimane disturbato del nostro modo di vivere, che è molto diverso del suo, e quindi qualcosa magari gli rimprovera. Veramente, io penso che è veramente una cosa bellissima il sapere dare senso a tutto.
Credo sì, la fede è proprio dare questo senso, che non è un senso chissà magico, adesso ho trovato. No, tutte le cose hanno un unico senso, cioè le puoi vivere da fratello o da nemico, le puoi vivere da figlio oppure no. Per cui qualunque circostanza, buona o cattiva, in sé se è buona è buona, se è cattiva è cattiva. Prescindendo da quel che è, comunque io posso viverla quella da figlio e da fratello, cioè come un luogo di impegno per una vita filiale e fraterna, oppure un luogo di chiusura, fosse anche buona. Per esempio posso vivere con invidia. Quindi proprio è quel senso che sei chiamato a vivere in ogni realtà.
Senta, io non ho capito una cosa. Lei ha detto che il Signore si rivela a chi mette il semaforo verde e a chi si apre. Ma San Paolo, quando è stato buttato giù dal cavallo, io credo che non avesse messo il semaforo verde.
Lasciamo a Dio anche qualche altra libertà. Ah. Sì, però normalmente Dio è molto discreto. Probabilmente, credo, se non so, con Paolo se la veda lui, ma Paolo cercava davvero Dio sulla strada sbagliata, che era un fanatico di Dio. E Dio gli ha detto, per favore, guarda, quindi gli ha dato una scossa, qualche volta il Signore lo fa anche, ma perché rispetta, direi, questa nostra intenzione più profonda di ricerca, perché realmente Paolo, noi siamo abituati a dire persecutore della Chiesa, era onestissimo, troppo onesto, era troppo bravo se aveva un difetto, e il Signore gli ha fatto vedere che era cieco. Infatti è interessante, l'illuminazione di Paolo è stato diventare cieco.
Sì, al capitolo 9 degli Atti si dice appunto che tanto non è caduto da cavallo, normalmente si fa cadere da cavallo, ma non si dice del cavallo. Comunque si accorge che è cieco. Questa è l'illuminazione.
È caduto dal cavallo della sua presunzione, era
sì, dal piedestallo della sua presunzione. Sì, si è accorto che era cieco. Ecco, ha capito, questa è stata la prima illuminazione. Per 3 giorni è stato così, senza mangiare, senza bere, senza vedere, come morto. Il terzo giorno è risuscitato, quando battezzato gli caddero come delle scaglie dagli occhi, e ecco il battesimo, l'illuminazione. Ma comunque qui avevo detto io un po' questo del semaforo verde, perché il brano è così, insomma, Gesù chiede il consenso di questi. chiede che credano che lui può, allora può. Noi gli leghiamo le mani, se diciamo no. E invece se gli diciamo sì, lui è ben contento. Si può ricordare allora anche Apocalisse 3:21, dove dice: sto alla porta e busso, se qualcuno apre, io entro. Lui cenerà con me e io con lui.
Stavo guardando, qui dicono sì, signore, in greco c'è nai, lui è più simile al nostro no, ma lui ha capito giusto.
Nai.
E Dio capisce giusto anche i nostri no, forse. Però certamente è molto rispettoso della nostra libertà. E la fede è il gioco massimo della nostra libertà che si apre al dono di Dio, al dono dell'altro.